Bene, voglio pregare un attimo. Padre nostro che sei nel cielo, vogliamo ringraziarti perché siamo qui, avendo la consapevolezza che il tuo figliolo Gesù è in mezzo a noi. Ti preghiamo di esaltare e glorificare la tua parola, fare di parlare ai nostri cuori. E grazie davvero per tutto quello che vorrai dirci, Signore, e davvero grazie perché ci hai dato la vita eterna in Cristo Gesù. Il bene più grande che potevamo mai ricevere, Signore. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Bene, vorrei parlarvi di una dichiarazione che fece un uomo di Dio. Tutti conosciamo quest'uomo che è Giobbe. E sapete, Giobbe visse in un periodo, diciamo che è il periodo dei patriarchi. Quindi di Abramo, Isacco, Giacobbe. È quello il periodo in cui Giacobbe visse. E seppur era un periodo in cui c'era sia idolatria, sia si seguiva il Signore, diciamo, perché lo vediamo dal fatto che, ad esempio, Abramo fu chiamato a andarsene via dalla sua terra, oppure anche nel caso di Labano sappiamo gli idoli che furono rubati dalle mogli di Giacobbe. Quindi c'è una realtà in cui, come la di oggi, possiamo dire, c'era l'idolatria, ma c'era anche il Signore. Ed è bello vedere che in questo contesto Giobbe si distingueva dagli altri. Si distingueva dagli altri perché era un uomo che amava il Signore. E infatti prendiamo Giobbe proprio al capitolo 1. Al versetto 1. Per capire bene questo personaggio, chi era agli occhi di Dio. Ecco. Quindi al versetto 1 leggiamo così: c'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Quindi era una persona che possiamo riassumerla un credente modello al giorno d'oggi, no? Una persona che aveva il cuore interamente per il Signore e si dedicava a Dio. E non solo questo, ma Giobbe faceva anche qualcosa di molto importante. Noi possiamo leggerlo al versetto 5, che secondo me è degno di nota. C'è scritto: quando i giorni della festa terminavano, parlando dei suoi figli che facevano delle feste, Giobbe li faceva venire per purificarli, si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro. Giobbe faceva sempre così. Quindi era un uomo che credeva e dava importanza al sacrificio, all'importanza del sacrificio per il purificarsi dei peccati. Quindi è un'istituzione che già Dio aveva dato ad Adamo, che poi continuava, come sappiamo, con Abele, che purtroppo invece Caino seguì un'altra direzione. Però era un uomo che davvero seguiva il Signore. E nella sua vita però successe qualcosa che destabilizzò un po' la sua vita. Come sappiamo, lui perse tutti, in un giorno solo, perse tutti i 10 figli che aveva, perse ogni bene che possedeva e anche, poi come sappiamo, perse la sua stessa salute. E in questa circostanza, a metà di questo libro, troviamo una dichiarazione davvero straordinario, che vogliamo, e sarà questo oggetto di riflessione questa mattina. Quindi Giobbe capitolo 19, tutti conosciamo benissimo questi versetti. Al versetto 25 leggiamo così: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Che bello, una dichiarazione molto forte, una consapevolezza molto importante. Infatti ho voluto dare come titolo una consapevolezza di grande conforto. In tutta questa situazione di incertezza nella quale Giobbe purtroppo si era venuto a trovare, perché da un giorno aveva 10 figli e il giorno dopo non aveva più neanche un figlio, il giorno prima aveva tantissime ricchezze, il giorno dopo aveva perso tutto, quindi, e anche la sua stessa salute. Quindi possiamo dire che in un grande momento di incertezza nella sua vita, perché lui si definiva giusto, perché era davvero davanti a Dio un uomo che lo amava, però in questa incertezza lui aveva una certezza. Una certezza che esclamò con forza in questo versetto. Ed è la stessa certezza che possiamo avere noi, figli di Dio. La certezza che abbiamo che il nostro Redentore vive. E quindi possiamo vivere diverse incertezze, che può essere un problema di salute, che può essere una difficoltà al lavoro, oppure anche difficoltà economiche di vario genere. Eppure anche noi possiamo esclamare come Giobbe che abbiamo una certezza non fondata su quello che noi possiamo fare o sforzarci di fare, ma su quello che Dio ha compiuto. Ed è questa la certezza sulla quale possiamo riposare, perché non dipende da noi, ma dipende da quello che Dio ha fatto. Ed è bello che Giobbe dice sapeva che il suo Redentore viveva. Non dice tanto il Redentore, ok, parlando del Salvatore, un Salvatore che vive, ma il suo personale Salvatore. Ed è questo bello perché aveva sperimentato una relazione personale con Dio. Ed è questo quello che faceva la differenza. Tutti possono sapere che c'è un Salvatore, ma la domanda cruciale è se è il nostro personale Salvatore. Ed è questo quello che aveva sperimentato Giobbe, il suo Salvatore. Poteva dichiarare che Dio aveva salvato la sua vita. E questa è la grande certezza che noi possiamo avere. E in tutto questo, quello che sarà oggetto principalmente di riflessione è la parola Redentore. Sappiamo che è una parola che è molto significativa all'interno della scrittura. Una parola che ha le sue origini in una parola ebraica, Goel. Goel che è Redentore o parente redentore, aveva un ruolo fondamentale perché istituito da Dio in alcune circostanze del suo popolo. Infatti vorrei portarvi con voi per rafforzare questo concetto di Goel, che ci porterà a vedere la persona di Gesù, nel Levitico al capitolo 25 al versetto 25. Goel significa redentore, ma in modo particolare parente redentore. E trova il suo significato in alcune circostanze in cui un israelita si veniva a trovare. Infatti leggiamo così, Levitico capitolo 25, al versetto 25. Quindi la legge stabilita da Dio diceva così: se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo verrà e riscatterà ciò che suo fratello ha venduto. Quindi il parente redentore aveva un ruolo importante, che riacquistare una proprietà persa era il primo aspetto. C'è un secondo aspetto che è ancora più importante, che lo troviamo sempre nel capitolo 25 del Levitico, al versetto 47, dice così, che è ancora più profondo. Quindi non solo una proprietà fisica, ma anche se uno straniero stabilito presso di te diventa ricco e uno dei vostri diviene povero presso di lui e si vende allo straniero stabilito presso di te o a qualcuno della famiglia dello straniero, dopo che si sarà venduto, potrà essere riscattato. Lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli. Quindi non solo la proprietà, che possiamo dire, ok, è importante fino a un certo punto, ma anche la stessa vita di un fratello che era si vendeva schiavo perché purtroppo era diventato povero, ecco, c'era un fratello, questo parente redentore, che poteva far sì che suo fratello venisse liberato da quella schiavitù e diventare così libero. Ma non solo questo, anche in un'altra circostanza nella quale, come sappiamo, troviamo in diversi aspetti, punti della scrittura, anche nel Deuteronomio capitolo 25, che è quando noi sappiamo che una famiglia aveva diversi fratelli, quando un fratello sposava una donna e poi moriva questo fratello, subentrava un altro fratello per dare una discendenza, ecco, a questo defunto. Quindi il Signore, già nel suo progetto di salvezza, aveva anche messo questa figura proprio in vista di quella che sarebbe stata la figura di Gesù. Ma possiamo vedere in modo ancora più dettagliato questa figura in un episodio molto importante che tutti noi conosciamo benissimo, che fu nella vita di Ruth. Quindi andiamo in Ruth, l'ultimo capitolo, in cui vediamo proprio come deve agire questo parente redentore. Quindi capitolo 4 di Ruth, leggiamo così. Boaz salì alla porta della città e là si mise seduto. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. E Boaz gli disse: o tu, tal de tali, vieni, siediti qua. Quello si avvicinò e si mise seduto. Boaz allora prese 10 uomini fra gli anziani della città e disse loro: sedetevi qui. E quelli si sedettero. Poi Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: Naomi, che è tornata dalle campagne di Moab, mette in vendita la parte di terra che apparteneva a Elimelech, nostro fratello. Ho creduto giusto informartene e dirti: acquistala in presenza di quanti sono qui seduti e degli anziani del mio popolo. Se vuoi far valere il tuo diritto di riscatto, fallo, ma se non lo vuoi far valere, dimmelo, perché io lo sappia. Infatti non c'è nessuno all'infuori di te che abbia il diritto di riscatto, e dopo di te vengo io. Quegli rispose: farò valere il mio diritto. Allora Boaz disse: il giorno che acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Ruth, la Moabita, moglie del defunto, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità. Colui che aveva il diritto di riscatto rispose: io non posso far valere il mio diritto, perché rovinerei la mia eredità. Subentra tu nel mio diritto di riscatto, poiché io non posso avvalermene. Benissimo, possiamo vedere in questo contesto proprio gli esempi che abbiamo poco annunciato, cioè il primo era la proprietà, e quindi avrebbe riscattato la proprietà, e successivamente anche un altro aspetto, che era quello di far rivivere il nome del defunto. E in questo contesto vediamo qualcosa di straordinario, perché vediamo che lui dichiara una parola interessante, che quando si trattava della proprietà andava bene, però quando si trattava di far rivivere il nome del defunto non andava più bene. E infatti dice: perché rovinerei la mia eredità. Sapete, questo ci porta a far riflettere una cosa molto importante, paragonandoci al Signor Gesù, perché dobbiamo sapere che è un aspetto molto importante. Noi possiamo vedere che si poteva riscattare una proprietà, si poteva riscattare la vita a livello di schiavitù, ma a livello eterno non c'è qualcuno che può riscattare. Infatti, come leggiamo nel Salmo 49, versetti 7-9, nessuno può riscattare la vita del proprio fratello dalla tomba, perché il prezzo è troppo alto. Per questo Goel, parente redentore, non poteva essere un fratello, parliamo di carnale, Seppur possiamo vedere che questo parente redentore è un aspetto importante perché Gesù si è dovuto far uomo. Infatti, uno degli aspetti per i quali Gesù si è dovuto far uomo è proprio questo, perché parente redentore Gesù si è dovuto far simile ai suoi fratelli in ogni cosa. E quindi da qui possiamo vedere Gesù che si è fatto completamente uomo e vero Dio. Però la cosa straordinaria di Gesù è che lui non è andato fino al Getsemani, quindi non è, tra virgolette, non ha fatto come quest'uomo che è arrivato fino alla proprietà, ok? La proprietà la posso riscattare. No, è andato oltre, fino alla croce. Per questo la scrittura ci dice che fu ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perché Gesù, tra virgolette, non gli è importato rovinare la solidarietà. Perché la solidarietà siamo noi. E pensare che la solidarietà siamo noi ci fa riflettere tanto. Perché noi, con tutti i peccati che abbiamo commesso, noi come abbiamo vissuto la nostra vita disonorando Dio, eppure disprezzandolo, eccetera, eccetera, e Dio pure ci ha scelto come sua eredità. Per questo Boaz è molto figura di Cristo, perché non guardò a tutto il resto, perché amava anche Ruth, e così Dio ha amato noi. Quindi è andato fino in fondo per riscattarci completamente. Questo è il motivo della nostra adorazione, perché il Goel possiamo riassumere come una persona che, in quanto parente più prossimo a qualcuno, ha il compito di ripristinare i diritti di quella persona, di rivendicare i torti subiti, e anche uno dei compiti del Goel era riscattare il parente da uno stato di schiavitù, come abbiamo letto. E possiamo dire che Gesù in tutto questo è una figura perfetta, perché lui ci ha dato dei diritti che non avevamo. Primo diritto, che possiamo dire il più importante, lo leggiamo in Giovanni capitolo 1 verso 12. Ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quindi questo Goel straordinario, questo parente redentore, ci ha dato un diritto straordinario, figli di Dio. Diritti non avevamo. Secondo, abbiamo visto che rivendicare i torti subiti, quindi andare contro i nostri nemici, e Gesù l'ha fatto attraverso la croce. Come dice in Colossesi, che Gesù ha sconfitto le potenze, i principati, facendone un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. E non finisce qui. Gesù ci ha riscattati anche dalla schiavitù del peccato. Ed è bellissimo questo, perché noi possiamo trovare consolazione in queste parole, nel sapere che il nostro Redentore non si è tirato indietro, ma è andato fino in fondo perché ci ha amati, perché ci ha dato valore, perché per Lui ne vale la pena, perché per Lui ne è valsa la pena andare fino in fondo per riscattarci, per pagare questo alto prezzo che consisteva nella sua stessa vita. E è bello sapere che Giobbe dice che il suo Redentore vive, è vivente. E noi possiamo dirlo questa mattina che Gesù, il nostro Redentore, questo parente Redentore, non era come i parenti Redentori che poi morivano. No, il nostro è eterno. E la sua salvezza è eterna ed è ancora fruibile per tutti oggi. Questa è la straordinarietà del nostro Dio, che è vivente e che, come profetizza Giobbe, il nostro Redentore si è alzato sopra la polvere, è risorto. Ed è questa la meravigliosa certezza e speranza, che colui che è risorto farà risorgere anche noi. E noi vivremo per sempre con lui. E infatti poi giustamente continua Giobbe dicendo che poi, vedendo la sua pelle, perché sappiamo che aveva una malattia, quest'ulcera, e che doveva, la sua pelle si logorava, e quindi lui giustamente dice: quando questa pelle, quindi, se ne va via, dopo la mia carne, io vedrò Dio. E è una cosa straordinaria sapere che noi vedremo Dio, però dobbiamo porci una domanda, perché come lo vedremo? Perché la cosa bella è che Giobbe aveva una certezza, che lo vedeva a lui favorevole. Ed è questo un concetto straordinario, perché quando penso a Dio favorevole a noi, penso al propiziatorio, Penso a quel luogo di incontro quando Mosè entrava, o il sommo sacerdote entrava alla presenza del Signore, si poteva incontrare con Dio grazie a quel propiziatorio dove il sangue veniva versato, e lì si trovava Dio favorevole, grazie a quel sangue. E così Dio a noi favorevole poteva dirlo giustamente è Giobbe, perché aveva un Redentore che aveva pagato per lui. Così anche noi possiamo dirlo che abbiamo Dio favorevole, perché Dio ha pagato per noi, Gesù, su quella croce, che perché ha preso l'ira di Dio, ha preso il giudizio di Dio al posto nostro. E sapere che Dio è favorevole, non c'è cosa più meravigliosa, perché tutti ci incontreremo davanti a Lui e ci sarà una distinzione tra chi lo vedrà favorevole e chi non lo vedrà favorevole, ma contro. E la cosa bella è che noi, che abbiamo ricevuto il messaggio del Vangelo, Gesù, possiamo dire con fermezza che anche se le circostanze sono incerte, anche se oggi, domani, non sappiamo cosa ne sarà di noi, noi abbiamo una grande certezza che incontreremo Dio, ma lo incontreremo noi favorevole, perché Dio ci vede in Cristo, perché Gesù ha pagato e ci ha rivestito di vesti meravigliose. E quindi dice poi all'ultimo Giobbe qualcosa di straordinario: il mio cuore per questo si consuma. Il desiderio che ho di vedere Dio a me favorevole è troppo grande. E noi oggi abbiamo il desiderio di vedere Dio, di incontrarlo, oppure siamo così affaccendati dalle cose che perdiamo di vista il fatto che un giorno lo incontreremo. Che anche noi possiamo, come Giobbe, esclamare ogni giorno queste parole, ricordarci che il nostro Redentore è venuto qua sulla terra, ha preso un corpo per diventare simile a noi, è andato su quella croce, ha pagato, però poi il terzo giorno è risorto affinché proclamasse la vita a coloro che, desse la vita a coloro che ricevono il suo nome. Per questo anche noi ricordiamoci, il nostro Redentore vive e lo vedremo a noi favorevole. Ma per chi non ha fatto ancora questa scelta, la mia domanda è: come vedrai Dio? Sarate favorevole? Che Dio ci benedica. Amen.